e quando ascolterete il podcast, e il secondo podcast inizierà proprio adesso. E intanto mi avete scritto e mi avete risposto in merito ai vostri desideri. Buongiorno, mi scrive una nostra ascoltatrice. Io vorrei essere alla Hawaii a prendere il sole e fare il bagno. O ancora un nostro ascoltatore: vorrei essere in lontani mari tropicali non ancora intaccati e trasformati dall'umanità. È interessante, perché doveva essere un inizio, uno stimolo da parte mia per creare possibili idee per racconti di avventura, e i vostri desideri invece stanno lentamente andando verso i sogni turistici. È veramente interessante, non è certo un limite, è solamente un dato su cui riflettere. Il desiderio, forse siamo abituati spesso, soprattutto se è un desiderio spaziale, siamo abituati a pensarlo come un desiderio vacanziero. E chissà però se non c'è dentro di voi un desiderio che trascende, supera, va al di là delle vacanze, un desiderio di pura di pura vita avventurosa, un desiderio che non riguarda tanto il mare, alla possibilità di rilassarsi o di passare delle belle giornate al sole, ma di far parte, entrare dentro luoghi lontani o poco conosciuti o affascinanti. Per esempio, io vi dichiaro il mio. Io non vedo l'ora, sebbene non sappia quando, di raggiungere il deserto, no? Perché mi piacerebbe in particolare passare del tempo nel deserto del Sinai, in mezzo alle montagne. Immaginate montagne alte anche 2000 metri, 2500 metri, nel pieno del deserto, no? Luoghi tra l'altro ben conosciuti da voi, se avete incontrato sul vostro percorso personaggi come Mosè, no? Personaggi biblici, sono i luoghi. E allora a me piacerebbe trovarmi in quella lontananza e vivere a mio modo delle avventure. Chissà che non ci sia la possibilità. Vi ho chiesto qual è l'esito del racconto Campo di Mine. Avrete modo di leggerlo, avete modo di leggerlo con più calma. Ora però sono costretto a rivelarvi, qualora non avete capito il finale, no? Sono costretto a svelare il finale, e è quello più tragico immaginabile. Forse lo avrete già immaginato: il nostro personaggio proprio alla fine mette un piede in fallo. E allora perché ho letto questo racconto? Mette un piede in fallo, ovviamente, ed esplode su una mina. Perché ho letto questo racconto? Lo dicevo all'inizio, per il ritmo, perché mi interessa ragionare con voi sul racconto d'avventura, sul racconto d'avventura come un momento per come un espediente, un meccanismo fondato proprio sulla forza di un ritmo. Allora, un nostro ascoltatore, prima che io possa parlare del ritmo, mi dice: secondo me il protagonista sopravvive ma con molta fatica. E però proprio alla fine, e così riprendo il mio discorso sul ritmo, leggiamo avanti l'altro piede, no? Cioè questa racconto, questa narrazione che si sofferma sul passo ogni volta che posava il piede. Al sentire sotto di sé la terra dura e ferma, tirava il respiro. Un passo è fatto, un altro ancora, no? La narrazione si fa sempre più lenta, e questo è anche l'effetto che noi poi chiamiamo della suspense, no? Rallenta. Guardiamo nel dettaglio un movimento dopo l'altro, un passo dopo l'altro, sentiamo che il pericolo si sta avvicinando, e allora l'attenzione nostra si concentra sul passo, ma anche il narratore si concentra sul passo, e dovrebbe creare, chissà se l'ha creato in voi, dovrebbe creare un senso d'attesa, di tensione. Un passo è fatto, un altro ancora. Questa lastra di galestro sembrava un trabocchetto, invece solida. Questo cespo di erica non nasconde niente. Questa pietra, la pietra sotto il suo peso affondò di due dita, e salvo anche questa volta. Avanti l'altro piede. Vedete come ormai tutto quanto è, tutta la visione del narratore è concentrata su questi passi e sui luoghi precisi dove il piede tocca il terreno. E a un certo punto la terra che divenne sole, l'aria che divenne terra, il ghigno delle marmotte che divenne tuono. No, la terra diventa sole, l'aria diventa terra, e quello che prima era il rumore delle marmotte, diventò un tuono. L'uomo sentì una mano di ferro che lo afferrava per i capelli alla nuca, non una mano, ma 100 mani che lo afferravano ognuna per un capello e lo strappavano fino ai piedi come si strappa un foglio di carta in centinaia di piccoli pezzi. No, dopo questa tensione, questo racconto di un passo che segue l'altro passo, prima su una roccia, poi su un'altra, poi sulla terra, a un certo punto esplode in una mescolanza di luci e rumori assordanti. Il nostro protagonista purtroppo esplode proprio su una mina. E intanto arrivano ancora vostri desideri di lontananza, e leggo quello che scrive una nostra ascoltatrice: a me piacerebbe essere su un pianeta non ancora esplorato dagli studiosi e scoprire le forme di vita presenti in esso e farci amicizia, poi mi piacerebbe anche se possibile viverci. Ecco, secondo me la nostra compagna, la nostra ascoltatrice, sta cominciando davvero a toccare le note dell'avventura, un pianeta non ancora scoperto dagli studiosi e scoprire forme di vita. Io vorrei, dice un'altra ascoltatrice, io vorrei che mia mamma mi prendesse un cagnolino, in questo momento vorrei essere con lui e una fetta di torta e mirtilli, uno dei miei posti preferiti. E si parla un po' di rifugi montani, anche in questo caso sono luoghi del desiderio, e ringraziamo la nostra ascoltatrice per essere intervenuta, ma sempre conosciuti. Invece io trovo particolarmente fecondo, poi ovviamente voi potete decidere, ogni luogo vale per un'avventura, io non mi permetterei mai di sindacare, no? di contestare i luoghi. La nostra compagna sul pianeta lontano, secondo me, ha toccato un po' quello che potrebbe essere il senso affascinante dell'avventura. Ma tornando al nostro racconto di Calvino, quello che ho cercato di farvi sentire, chissà se l'avete colto, ma magari leggendolo poi anche con calma, vi ricordo che avete il testo su Argo e su Google Classroom, è proprio l'idea che passo dopo passo il pericolo attende al protagonista e a un certo punto possa essere fatale. Ogni momento può essere fatale. Come si ottiene questo? Rallentando l'azione proprio quando il pericolo si fa più imminente, no? Cercando di dosare sempre di più il tempo del racconto e le pause, ingrandire con grande attenzione i dettagli, per esempio il movimento del piede, finché a un certo punto, quando il nostro fiato è davvero sospeso, teso, preoccupato per la sorte del protagonista, finché a un certo punto esplode. Esplode la luce, esplode il rumore ed esplode la mina sfortunatamente pestata dal protagonista. E questo era un primo esempio, è un primo esempio di come riuscire anche a ottenere quegli effetti di racconto d'avventura attraverso il ritmo narrativo. Adesso io non ho forse il tempo di finirlo, però vi lascio con l'inizio, ecco, sicuramente con l'inizio di un racconto d'avventura dove si mescolano fascino da lontananza e ritmo. Ve lo introduco soltanto, poi ci ascoltiamo un brano musicale e torniamo in diretta per leggerlo davvero. Questo racconto si chiama Strada Buia. Strada Buia. Vi leggo l'introduzione. Io ce l'ho in una raccolta di fantascienza, si chiama L'ora di fantascienza, curata da Fruttero e Lucentini, che sono due scrittori, tra l'altro torinesi, no? Avrete modo forse di incontrarli in futuro. In questo racconto di epica intensità, dice la nota introduttiva, si noti soprattutto l'economia di mezzi: un uomo, un trattore guasto, una pista appena tracciata su un pianeta roccioso e semideserto all'estremità della galassia. La fantascienza detta spaziale non ha sempre bisogno di flotte di astronavi, di lunghe peripezie e di una nebulosa di buchi neri per comunicarci il fascino e il terrore dell'ignoto. No? Ecco un racconto di nuovo che gioca sul fascino, sul terrore dell'ignoto e secondo me anche sull'uso sapiente, secondo me, dei ritmi narrativi. E allora prepariamoci a viaggiare in un pianeta dell'altro lato della galassia. Prima di farlo, ascoltiamo un altro brano proprio di Moby, artista che ho introdotto all'inizio, e ci vediamo qui in diretta fra poco. Don't nobody know my trouble but God.
don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Ed era Natural Blues di Moby, che ho messo in attesa di altre vostre richieste. Purtroppo alcune vostre richieste sono giunte, ma noi abbiamo in archivio i brani musicali, ma voi non demordete. La persona che ho dovuto deludere dicendo che non c'è il brano ha comunque ascoltato un altro che ci ha chiesto sempre durante questo pomeriggio. E a proposito di scuse, io mi devo scusare con la vostra ascoltatrice che mi ha domandato il racconto ambientato in Klondike di London, e io non l'ho ancora scannerizzato. Scusate, sono giornate molto piene per noi e cercherò di farlo quanto prima. Perché è importante, no? Abbiamo una lettrice che si è interessata al racconto, è importante darle anche la possibilità di rileggerlo, così come credo che vi manderò sempre in versione digitale il racconto che sto per leggere, perché non credo di avere il tempo di finirlo. E non importa, perché noi qui siamo ormai dei esperti conoscitori di racconti di avventura e ci interessa capire come funzionano. Quindi anche se leggiamo l'inizio, ci lasciamo entusiasmare, affascinare, chissà, dall'inizio, poi possiamo rileggerlo, ve lo manderò, ma soprattutto possiamo comprendere la forza di questo racconto. Inoltre voi potreste dirmi, dato che già l'ho introdotto, ma professore, questo racconto non è un racconto d'avventura, è un racconto di fantascienza ambientato su un altro pianeta. dall'altro capo della galassia. È vero, in realtà i generi si mescolano. Questo racconto ha tanti elementi d'avventura, come appunto la lontananza, il ritmo, secondo me gestito in maniera davvero sapiente, ma al tempo stesso potrebbe essere un racconto di fantascienza, fantascienza che è genere previsto per la terza media, ma noi non ci facciamo spaventare, no, dalle categorie. E adesso iniziamo allora a leggere L'avventura di Robert Ashton, in un pianeta lontano. Robert Ashton aveva percorso un paio di miglia, a quanto poteva giudicarne, quando la sua lampada si spense. Restò un momento immobile, come incapace di credere a tanta sfortuna. Poi scagliò via con rabbia l'oggetto divenuto inutile, che andò a cadere da qualche parte nel buio, disturbando il silenzio delle rocce. Un'eco metallica continuò a risuonare per qualche istante verso le basse colline e si spense. Tutto calmo di nuovo. Questo, pensò Ashton, era il colmo della sfortuna. Niente poteva accadergli di peggio, ormai. Che cosa gli è successo di terribile? La lampada si è spenta, quindi ora si trova al buio in un pianeta lontano della galassia. Ci riuscì di ridere, perfino, di una disdetta così accanita. Chi avrebbe immaginato che l'unico trattore del campo quarto dovesse guastarsi proprio al momento della sua partenza per Port Sanderson? Ricordò i frettolosi tentativi di riparazione, il sollievo provato quando il motore s'era avviato di nuovo, e la catastrofe finale con la rottura di un cingolo. Inutile rimpiangere adesso il fatto di essere partito così tardi. Nessuno avrebbe potuto prevedere quella serie di incidenti, e del resto, al momento dell'ultimo guasto, mancavano ancora 4 ore e mezzo al decollo del Canopus. D'altra parte, non poteva rassegnarsi a perdere l'astronave, non ce ne sarebbe stata un'altra prima di un mese, e i suoi affari non potevano aspettare tanto lungo, senza contare che, affari o no, altre 4 settimane su quel pianeta sperduto sarebbero state intollerabili. E allora siamo su un pianeta sperduto della galassia? Un uomo che deve raggiungere la città, così chiamata Port Sanderson, dove sta per partire una navicella interstellare che lo porterà in un altro sistema galattico, chissà dove, e deve assolutamente raggiungere la navicella prima della partenza, ma il suo trattore si rompe, è costretto a fare l'ultimo tratto prima della città a piedi, e nel mentre anche la lampada si rompe, quindi si trova al buio nel desolato pianeta sconosciuto. C'era stata quindi una sola cosa da fare. Fortunatamente Port Sanderson distava dall'accampamento poco più di 6 miglia, una distanza modesta anche a piedi. Quanto al suo equipaggiamento, che naturalmente aveva dovuto lasciare al campo, gliel'avrebbero spedito con l'astronave successiva. La strada era rudimentale, appena spianata tra le rocce da un compressore da 100 tonnellate della compagnia, ma non c'era pericolo di sbagliarsi. Anche adesso, senza lampada, un pericolo vero e proprio non c'era. Sarebbe arrivato in tempo, però, alla partenza dell'astronave. Avrebbe dovuto procedere con estrema lentezza, perché non poteva rischiare di perdersi in quella regione di canyons e di enigmatiche gallerie che nessuno aveva mai esplorato. Il buio era assoluto, naturalmente, in quel pianeta all'estremità della galassia, dove le stelle erano troppo poche e sparse per fornire un po' di luce, e il grande sole vermiglio di quel mondo solitario non sarebbe sorto prima di parecchie ore. Quanto alle lune, ce n'erano 5, ma erano così piccole da essere appena visibili a occhio nudo. Ashton non era uomo da impietosirsi a lungo sulla propria sfortuna. Riprese lentamente il cammino, cercando di riconoscere col piede il fondo della strada. Questa, a quanto ricordava, era perfettamente diritta, tranne che in prossimità del passo di Carver, al quale saliva con una serie di curve. Se avesse avuto un bastone o qualcosa del genere per tastare il terreno davanti a sé, andare avanti sarebbe stato più facile. Così, invece, doveva calcolare attentamente ogni passo. Al principio la cosa fu di una lentezza esasperante, finché a poco cominciò ad acquistare una certa sicurezza. Ma non aveva mai saputo quanto fosse difficile andare diritto. sebbene le poche e deboli stelle gli servissero per orientarsi, andava continuamente a inciampare nelle pietre non frantumate ai due lati della pista, procedendo a successivi zigzag nel tentativo di riportarsi ogni volta verso il centro della rozza strada di petrame battuto. Presto si adattò a questo modo di andare avanti e si rassegnò anche a ignorare la lunghezza reale della strada percorsa. Non c'era che da continuare e da sperar bene. Le miglia da percorrere erano poco più di 4 e altrettante o quasi le ore che gli restavano. In fondo avrebbe dovuto farcela e, quanto alla possibilità di smarrirsi, non voleva arrischiarsi neppure a considerarla. Ecco, pensate di trovarvi soli in una notte al buio in un pianeta sconosciuto e dover percorrere circa 4 ore a piedi in solitaria, no? E questa è la condizione del protagonista del racconto che stiamo leggendo in questa seconda parte del pomeriggio. E allora adesso facciamo una piccola pausa, mettetevi comodi, ascoltiamo adesso un brano di Eminem, no? Visto che è un autore che state ascoltando, torniamo indietro di qualche decennio, ascoltiamo un Eminem più giovane e poi torniamo invece su lontani pianeti di questa fantascientifica avventura.
Opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music, the moment you own it.
Man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no
questo era Eminem, 8 Mile, Eminem di quando io avevo la vostra età, no? Spesso, non forse la vostra classe, ma altre classi, sia la seconda o classi di matematica e scienze, domandano Eminem e ci siamo chiesti, ma com'è possibile che i ragazzi chiedano Eminem e ci siamo resi conto, guardate un po' quanto siamo poco attenti, no? Al mondo musicale contemporaneo, spesso in certi casi ci siamo resi conto che Eminem è tornato ed è ascoltato da voi e come dicevo anche in un'altra trasmissione, non con voi, è interessante non trovare questo ponte con un autore che ha fatto parte comunque della mia generazione, sebbene quando avessi la vostra età non lo ascoltassi più di tanto, e ritrovarlo nella vostra, no? Ci sono delle risonanze e noi invece adesso siamo nel racconto di fantascienza ambientato in un pianeta lontano, tra l'altro non vi ho detto l'autore è Clark, un autore classico della fantascienza statunitense degli anni 50-60 se non vado errato, ma in realtà siamo nella fine del nostro mese dedicato ai racconti di avventura, dopo averne letti così tanti è giunto il tempo di mettervi alla prova, no? Non di scrivere un racconto, un romanzo di avventura, ma soltanto l'inizio, e sarà anche il modo per mettere insieme delle puntate radiofoniche, speriamo, in cui voi potete partecipare attivamente, perché i protagonisti sarete voi e i vostri racconti che verranno letti in diretta qualora voi lo vogliate. Mi raccomando, se siete timidi e non volete che il vostro racconto venga letto, non lo leggeremo. Se invece avete desiderio di leggerlo, sarà un modo per tenere compagnia ai compagni con le vostre invenzioni. Pensate che opportunità che si aprono, utilizzare un pomeriggio, certo, per fare lezione, perché fa parte del nostro percorso didattico, alla fine dell'anno, nei materiali che avremo, avrete anche un bel racconto d'avventura iniziato, no? Come descrizioni fa parte del vostro percorso di italiano, ma non è soltanto il materiale didattico che poi noi archiviamo, che fa parte, no, di questo anno un po' strano, di questa parte dell'anno non direi un po' molto strana, ma sarà anche il modo per tenere compagnia ai compagni, no? Chissà che scrivere in questi giorni un racconto d'avventura con questo obiettivo non rafforzi la vostra forza dell'immaginazione. Chi vorrà verrà letto, leggeremo chiunque lo vorrà, io sono disposto a leggere anche 23 racconti per radio, a parlarne, chi verrà potrà portare un po' di compagnia nei pomeriggi dell'isolamento dei vostri compagni. Non soltanto quindi vi stimolo in quanto potenziali scrittori d'avventura, ma come potenziali intrattenitori, no, dei vostri compagni. Voi stessi potete costruire il programma radio. Non leggeremo soltanto Landon, Omero e Italo Calvino, ma leggeremo anche i vostri racconti se lo vorrete, e in fondo tutto il lavoro fatto finora qui in diretta va letto in questo senso: darvi degli stimoli, far capire insieme che cos'è un racconto di avventura, per fare in modo che voi possiate a vostra volta tentare, no? Soltanto un inizio. Allora noi torniamo nella strada buia di un pianeta abbandonato nell'altro capo della galassia, un personaggio protagonista solitario che deve camminare 4 ore senza una lampada e senza alcun mezzo di trasporto. Presto si adattò a questo modo di andare avanti e si rassegnò anche a ignorare la lunghezza reale della strada percorsa. Non c'era che da continuare ed a sperar bene. Le miglia da percorrere erano poco più di 4, altrettante o quasi le ore che gli restavano. In fondo avrebbe dovuto farcela. E quanto alla possibilità di smarrirsi, non voleva arrischiarsi neppure a considerarla. Una volta impadronitosi del metodo per andare avanti, poteva permettersi il lusso di pensare. Non c'era da pretendere che fosse un'esperienza piacevole, ma doveva riconoscere d'essersi trovato altre volte in situazioni ben peggiori. Finché restava sulla pista, poteva considerarsi perfettamente al sicuro. Al principio aveva sperato che a poco la sua vista si sarebbe adattata alla debolissima luce stellare, tanto da poter riconoscere almeno vagamente la strada. Ma a un certo punto capì che l'intero tragitto avrebbe dovuto compierlo da cieco. Questa scoperta gli dette un vivido senso della sua remota lontananza dal cuore della galassia. In una notte limpida come questa, i cieli di quasi ogni altro pianeta sarebbero stati chiari di innumerevoli stelle. Qui invece, a questa frontiera dell'universo, in cielo non c'erano che poche decine di deboli punti luminosi, altrettanto inutili quanto quelle ridicole 5 lune su cui nessuno si era mai dato la pena di sbarcare. Immaginate un buio così nero, perché il cielo è senza stelle. Immaginate, siamo alla periferia dell'universo, così lontana che anche il cielo è senza stelle. Ce ne sono soltanto 10, deboli. Un leggero cambiamento della strada interruppe i suoi pensieri. C'era una curva qui, o aveva di nuovo poggiato troppo verso destra. Procedette con grande lentezza lungo il bordo invisibile e mal definito. Sì, non c'era da sbagliarsi, la strada voltava a destra. Cercò di ricordarsi esattamente il tracciato, ma non ci riuscì. Di giorno c'era passato una volta sola. O questa curva significava che il passo era vicino? Sperò fervidamente di sì, perché allora sarebbe stato già a mezza strada. Cercò di spingere avanti lo sguardo nel buio, ma non gli riuscì di distinguere neppure la linea dell'orizzonte. La strada continuò poi senza altre svolte e la sua speranza cadde. Il passo era sempre lontano, le miglia che restavano erano almeno 4 miglia, una distanza così ridicola. Quanto tempo avrebbe impiegato il Canopus per percorrere 4 miglia? C'era perfino da dubitare che un intervallo di tempo così piccolo fosse misurabile. E poi inciampò in una pietra aguzza e l'urto lo riportò bruscamente alla realtà. Non serviva a niente qui pensare alle navi che potevano divorare gli anni luce. Era solo di fronte alla natura. Di nuovo, ragazzi, era solo di fronte alla natura, il nostro tema, no? Che abbiamo trovato tantissimo in questi racconti. Senza altre armi che la sua propria forza e accortezza. E il disagio che provava non derivava soltanto dal timore di perdere la nave. Strano che gli ci fosse voluto tanto tempo per identificare la causa reale di questo disagio. Le ultime 4 settimane erano state molto piene e la fretta della partenza, insieme al fastidio, alla preoccupazione causata dal guasto del trattore, avevano cancellato ogni altro ricordo dalla sua mente. Inoltre, si era sempre sentito piuttosto fiero della propria imperturbabilità e mancanza di immaginazione, sicché finora non era mai tornata alla memoria quella prima sera passata alla base, quando l'agente del posto l'aveva gratificato delle solite storie immaginose, inventate a beneficio dei nuovi venuti. Era stato allora un vecchio impiegato dei magazzini che gli aveva raccontato un viaggio fatto a piedi di notte da Port Sanders all'accampamento e di qualcosa che l'aveva seguito, tenendosi però sempre a distanza dal raggio della lampada, mentre attraversava il passo di Carver. Ashton, che su tanti mondi aveva sentito centinaia di quelle storie, non se n'era interessato più che tanto. E anche adesso non c'era ragione di interessarsene di più. Questo pianeta, tutti lo sapevano, era disabitato. La logica non bastava, tuttavia, a sbarazzarlo di ogni disagio. Supponiamo che il fantastico racconto del magazziniere, dopo tutto, non fosse interamente fantastico. Non era un pensiero piacevole. Ashton non aveva nessuna voglia di starci a ricamare sopra, ma sapeva che, se anche gli fosse riuscito di cacciarlo, l'inquietudine sarebbe rimasta. L'unico modo di liquidare i terrori immaginari era di considerarli francamente, apertamente. Era questo che doveva fare ora. Vedete come l'inquietudine e l'abbandono alla natura si piegano a ragionamenti di psicologia, no? E si fa spesso questo procedimento nei racconti d'avventura e di tensione come questo. E anche Calvino lo faceva. Un uomo solo sente un pericolo, forse ci sono creature aliene su questo pianeta, e comincia a pensare nella sua mente alle possibilità e ai pericoli. Il suo argomento più forte era la nudità di quel mondo, la sua completa desolazione. Ma doveva riconoscerlo. Si potevano invocare diversi controargomenti, come appunto aveva fatto il vecchio impiegato. Gli uomini non erano arrivati su quel pianeta che da 20 anni, e molto restava ancora da esplorare. Nessuno poteva negare che tutte quelle gallerie scavate nella roccia fossero sconcertanti. Certo, la loro origine vulcanica sembrava incontestabile, ma era anche vero che in posti simili accadeva abbastanza spesso di trovare forme di vita. Ashton rabbrividì al ricordo dei poli picozzali che avevano aspettato sottoterra i primi esploratori di Vargon III. Tutto questo non permetteva di arrivare a nessuna conclusione, comunque. Supponiamo che malgrado tutto il pianeta nascondesse qualche forma di vita, e con questo la grande maggioranza delle forme di vita nell'universo manifestavano una completa indifferenza nei riguardi dell'uomo. Alcune addirittura, come gli esseri gassosi di Alcoran o le anime vaganti di Shandalun, di natura ondulatoria, lo ignoravano al punto da lambirlo o attraversarlo come se neppure esistesse. Altre erano semplicemente incuriosite, altre ancora talmente amichevoli da riuscire imbarazzanti. Poche assalivano se non erano attaccate. La storia raccontata dal vecchio magazziniere però era piuttosto fosca. Laggiù, al ristorante della base, caldo e bene illuminato, tra il tintinnio allegro dei bicchieri era stato facile riderne. Ma qui, al buio, a miglia di distanza da ogni presenza umana, la cosa si presentava diversamente. Fu quasi un sollievo finire nuovamente fuori strada e dover cercare a tastoni con le mani per ritrovarla. Le pietre del fondo stradale qui sembravano meno frantumate ed era difficile distinguerle dall'altro pietrame sui lati. Pochi minuti dopo, tuttavia, Ashton era di nuovo felicemente in cammino. Facciamo adesso un'ultima pausa prima di andare avanti e avvicinarci al momento di massima tensione di questo racconto, dove un uomo è abbandonato nel buio della galassia, e ci rilassiamo allora adesso ascoltando un brano dei Radiohead prima di ritornare qui in diretta con il nostro racconto d'avventura e al contempo di fantascienza.
Thank you.
ascoltato parte di un brano dei Radiohead. Siamo di nuovo in onda in compagnia del nostro protagonista, disperso in un pianeta lontano nel sistema galattico, che a un certo punto, costretto a camminare nel buio, da solo, senza luce, si ricorda di un vecchio impiegato che nell'accampamento degli umani aveva parlato di strane presenze nella notte di quel pianeta. Il vecchio impiegato aveva detto di non aver udito alcun rumore di inseguimento da parte della vaga forma che aveva indovinato, più che visto, oltre il cerchio luminoso proiettato dalla lampada. Non c'era stato un grattare di unghie, né uno scalpitare di zoccoli tra le rocce, e neppure il minimo suono di pietre smosse. Era come se, così aveva detto il vecchio con quel suo tono un po' solenne, era come se la cosa che mi inseguiva potesse vederci perfettamente al buio e avesse tante piccole zampe o piedi che gli consentivano di muoversi facilmente sul pietrame, come un buco gigante o una di quelle bestie a tappeto di Kralkor II. Tuttavia, se rumori di inseguimento non ce n'erano stati, c'era portato a più riprese un suono che per la sua stessa stranezza sembrava carico di una terrificante minaccia. Un debole, ma orribilmente ritmico, ticchettio. Il vecchio aveva saputo descriverlo molto vividamente, troppo vividamente per il gusto di Ashton adesso. «Avete mai sentito un grande insetto macinare la preda?» aveva detto. «Bene, ora proprio il rumore così, era proprio il rumore così. Credo che anche un granchio faccia lo stesso rumore quando agita le tenaglie. Era un suono... com'è quella parola?» Un suono chitinoso, ovviamente una parola che non esiste ma onomatopeicamente ci ricorda questo sinistro suono. Ashton si ricordò che a questa uscita aveva riso forte, ma nessun altro aveva riso, sebbene fin lì non avessero fatto altro che sghignazzare. Accorgendosi del cambiamento di atmosfera, lui stesso aveva subito smesso di ridere e aveva chiesto al vecchio di continuare la sua storia. Come avrebbe voluto ora non aver chiesto nulla. La continuazione della storia, peraltro, era stata breve. Il giorno dopo, uno scettico gruppo di tecnici era andato sul posto indicato dal magazziniere. Non erano stati scettici abbastanza da non portare i fucili, ma avrebbero potuto benissimo farlo meno, perché non avevano scoperto il minimo segno di vita. Avevano visto, certo, l'inevitabile intrico di pozzi e di gallerie, levigati e anfratti dove la luce delle lampade si rifletteva senza fine di parete in parete fino a perdersi in lontananza. Ma di pozzi, di gallerie simili, era sulcato il pianeta intero. Tuttavia, sebbene non avessero scoperto il minimo segno di vita, avevano trovato una cosa che non era piaciuta a nessuno. Nella zona accidentata e inesplorata a nord del passo, si erano imbattuti in una galleria più ampia delle altre, e all'imbocco di questa galleria, mezzo confitto nel suolo, c'era un grosso macigno, e questo macigno appariva logorato e consunto su due lati, come se qualcuno l'avesse usato da enorme mola per arrotare, no? La mola è questo strumento dove si arrotano, dove si affilano i coltelli, no? Come se questa pietra fosse stata utilizzata da un essere alieno per affilare le sue unghie. Il silenzio era addirittura soprannaturale, specie considerando quanto vicino dovesse essere ormai Port Sanderson. Dalle tenebre dietro di lui comunque non veniva certamente nessun rumore. Era naturale, si disse con rabbia, che non venisse nessun rumore, ma il sollievo che provò fu ugualmente immenso. Il pensiero di quel ticchettio ritmico insistente che aveva sentito poco prima, perché aveva sentito un ticchettio ritmico insistente contro le pietre, aveva continuato a ossessionarlo durante l'ultima ora. Così familiare e amichevole invece fu il rumore che finalmente lo raggiunse, da costringerlo talvolta a ridere davvero. Tanto la sua tensione era caduta di colpo. Forse ce l'ha fatta il nostro eroe, forse ha raggiunto la città tanto agognata, tanto sperata. Calmo e regolare nell'aria tranquilla, da un punto certamente non più lontano di un miglio, si sentiva il rumore di un trattore pesante, forse uno dei trattori del campo di decollo, che stavano caricando il Canopus. Tra pochi secondi si disse con giubilo: il costone sarebbe finito e la strada avrebbe voltato di nuovo. Port Sanderson sarebbe stata poche centinaia di metri più avanti. Il viaggio era alla fine. Tra un momento, la desolata pianura alle sue spalle non sarebbe stata più che un ricordo. La cosa parve perciò tanto più orribilmente sleale. Un tempo così breve, una frazione così insignificante di vita umana, era tutto quello di cui ormai avrebbe avuto bisogno. Ma gli dèi sono sempre stati sleali con gli uomini e ora si divertivano al loro piccolo scherzo, perché non c'era da sbagliarsi sul rumore che si udiva adesso. Un rumore di artigli mostruosi, ritmicamente agitati in quel buio della strada davanti a lui. E così si finisce il racconto di Clark, Strada buia, un racconto più lungo di quello che vi ho letto, nel senso che ho fatto alcuni tagli per rendervi più digeribile, no? Quest'ora, seconda ora, alle 5 di pomeriggio di antologia, un racconto che però se vorrete leggere potete scrivermi e io vi manderò. Promesso, come manderò anche a chi me l'ha chiesto il racconto del Klondike di London, manderò tutto il testo integrale, così potrete divertirvi in questo mondo desolato, lontano da ogni stella, nella periferia più estrema ad una galassia, dove il nostro protagonista, proprio quando crede di essere arrivato alla fine, ecco che sente il fatidico suono di artigli davanti a lui, e quindi questo essere alieno, ormai lo sappiamo, lo aspetta ed è probabilmente giunta la fine dei suoi giorni. E in realtà abbiamo letto questo racconto per soffermarci su due, ve lo ricordo, ingredienti fondamentali del racconto di avventura. Il primo, li abbiamo chiamati così, no? Ingredienti. Il primo ingrediente è la lontananza, lo spazio di un mondo altro, no? Completamente distante da noi, che ci può certo interessare ma anche intimorire. E quindi il secondo ingrediente era il conflitto, il contrasto con la natura, la sfida alla natura, che diventa a un certo punto entità tanto misteriosa quanto pericolosa. E poi il ritmo, un ritmo che ho certo un po' modificato tagliando questo racconto, ma un ritmo che lentamente trasforma una passeggiata, una camminata nella notte di un pianeta alieno in una spirale di paura, no? Una spirale di paura con un tragico finale tanto tragico quanto quello del nostro povero camminatore sulle mine. Di nuovo oggi quindi ci siamo dedicati ai nostri soliti temi avventurosi, con un elemento in più: la possibilità di creare un po' di tensione, di attesa, di suspense nel lettore. Attraverso cosa? Attraverso il ritmo. Entrambi i racconti di fatto descrivono il ritmo di una camminata che tende inesorabilmente e tragicamente verso la morte, no? Una camminata verso la morte, una morte dovuta a una mina, una morte dovuta al terribile alieno nascosto nella notte di un pianeta desolato. E adesso io vi lascio liberi dalla mia voce e vi saluto anche al contempo augurandovi una buona serata. Voi sapete che ci ascoltiamo, ci sentiamo, ci ritroviamo anche mercoledì con l'Odissea, le avventure di Ulisse, il nostro corso di epica, e mentre invece non ci sentiremo di giovedì, perché saranno vacanze, e allora sarà poi il mercoledì successivo a essere un momento di incontro e lezione. Prof, mi ha fatto prendere due colpi in solo due storie, e allora io ti ringrazio per avermelo scritto, perché vuol dire che la mia lettura non è stata del tutto errata, o comunque non mi devo troppo sentire in imbarazzo quando poi è Francesca Brizzolara che legge, no? La nostra attrice è così gentile da leggere i racconti. Tra l'altro ne approfitto per ringraziarla del contributo in questo mese, che ormai è finito, perché ora siamo nel secondo mese, no? Oggi abbiamo inaugurato il secondo mese, ma soprattutto ringrazio voi che così gentilmente ci ascoltate ogni volta. E se non avete la forza di ascoltarci, se vi stancate, se pensate che queste lezioni per due ore siano un po' difficili da seguire, non vi preoccupate, perché tutto previsto, tutto sotto controllo, vi potrete ascoltare il podcast. E adesso davvero io vi saluto con un brano dei Red Hot Chili Peppers, vi auguro una buona serata e una serenità per quanto questo tempo ce lo conceda, e ci sentiamo mercoledì sempre alle 4. Buona serata. Mm-hmm.
anymore. I don't think it's irreversible anymore.